a partigiano Mattei la cittadinanza onoraria di Macerata Democratica. Con il Mattei mi incontrai nuovamente presso la prefettura di Macerata, anni dopo, unitamente ai componenti del comitato AMPI, in occasione di un ricevimento in suo onore. Al suo apparire, nella grande sala della prefettura, unitamente al pittore Vladimiro Tulli, all'anagrafe Vladimiro Tulli, Macerata 49.1922-28-2-2003, partigiano e volontario della libertà nel corpo di spedizione italiana affiancato all'ottava armata, nota del redattore, gli andai incontro e nell'abbraccio patriottico ebbe ad esplodere di gioia e dichiarare che quel giorno sarebbe stato in ogni tempo il più bello della sua vita, poiché gli aveva concesso la grande gioia di averci ritrovato. Fu mio ospite presso l'AMPI di Macerata, presenti tutti i patrioti e i più attivi componenti del comitato, quali Enzo Berardi, Antonina Berardi, Don Quinto Linfozzi, mio figlio Renato e mia figlia Agnese, il dottor Luigi Simoncelli, Augusto Pantanetti, Pino Pinci, Vilma Gardi, Filippo Paolo Rossi, indicazione errata in quanto Filippo Paolo Rossi era deceduto nel 1945, nota del redattore, Rodolfo Sarti, Mario Pianesi, Florindo Pirani, Florindo Mercuri e l'avvocato Borioni. In quell'occasione, nota 42, circa l'attribuzione della cittadinanza ad Enrico Mattei, occorre riferirsi alla deliberazione del Consiglio Comunale di Macerata adottata il 22 marzo del 1960. Gli venne concessa la cittadinanza onoraria di Macerata e in municipio ebbe anche la possibilità di una breve conversazione personale. Il nostro incontro ebbe a concludersi con un affettuosissimo arrivederci dal quale traspariva una reciproca riconoscenza per il dovere compiuto. Il Mattei, a liberazione avvenuta, si diede subito a medicare le profonde ferite subite dal popolo italiano e con lo stesso sentimento patriottico che lo aveva guidato e sostenuto durante il periodo della cruenta lotta, si accinse all'opera di ricostruzione in grado di portarlo su quella posizione di equità e di giustizia che non aveva mai potuto raggiungere. Egli così poté continuare a dare alla patria un'opera che io purtroppo dovetti interrompere perché le mie condizioni di salute, nonostante tutta la mia buona volontà, vennero dichiarate non idonee a sostenere altri disagi e in special modo quello di essere paracadutato nella zona del Piemonte dove erano già stati stabiliti particolari gli accorgimenti per l'espletamento della mia nuova missione. Intanto la lotta nella regione e in special modo nel maceratese era sempre più condizionata dai movimenti di due eserciti contrapposti, in particolare da quelli dell'armata tedesca che si ritirava sostando, riattaccando e ripiegando di fronte a un nemico ben armato che avanzava con ragionata cautela, attaccando ma senza precipitare, poiché al posto della perdita dei propri uomini preferiva far maturare gli eventi fidando sul potenziale del proprio armamento. Il comitato di Macerata, tenendo conto della situazione, cercò di indirizzare i gruppi a mantenersi su una linea di seria ponderazione, in maniera che non cedessero alla tentazione dell'improvvisazione che la massiccia lotta tra i due eserciti avrebbe potuto determinare e tenessero sempre pronta l'importante operazione di disimpegno. A questo punto, dall'esame della situazione e dai rapporti della nostra organizzazione di informazione, emerse che i tedeschi, nonostante il loro procedere da combattenti convinti della ragione della propria causa e disposti a proseguire sino all'immancabile vittoria, in alcuni punti avevano incominciato a dar segni di stanchezza e ad offrirsi prigionieri delle nostre formazioni. La zona del Camerinese, a seguito di avvenimenti più o meno importanti in esso sviluppatosi, fu la più interessata da questo fenomeno di resa personale o di piccoli gruppi di tedeschi. Dal rapporto informativo predisposto dal nostro controspionaggio risultò che i tedeschi effettivamente non solo erano stanchi, ma in ragione del 60-65% avevano incominciato ad essere intaccati dal tarlo del dubbio sulle ragioni della guerra, specie nella zona di Camerino, dove erano venuti a conoscenza che a comandare le formazioni patriottiche era stato destinato un sacerdote, Don Nicola Rilli, Lino. Ma nonostante l'attendibilità del sondaggio fatto dalla nostra organizzazione informativa, lo studio delle disposizioni venne impostato su una base strettamente cautelativa. I tedeschi, con le loro doti di ottimi combattenti, erano rimasti particolarmente impressionati dai cartelli. Attenzione, pericolo, zona ribelli. In precedenza da noi seminati in tutti i punti di interesse strategico lungo le vie di grande comunicazione, allo scopo di attenuare il transito dei veicoli per Roma e da Roma, fatto da civili a solo scopo di lucro personale. Questa particolare attenzione del comando militare tedesco su una nostra disposizione di carattere interno ci portò a considerare con particolare interesse la funzione dei nostri cartelli ammonitori. Da un ulteriore supplemento di notizie della nostra organizzazione interna di informazioni risultò infatti che il comando tedesco, ad evitare complicazioni nelle azioni, aveva disposto che in linea di massima, salvo ordini in contrario, dovevano essere evitate le zone ove vi erano i cartelli denuncianti la presenza dei ribelli. Alla luce di tali risultanze, il Comitato decise lo studio di un piano atto a far defluire le truppe nazifasciste in ritirata unicamente su strade di grande comunicazione, con una direttrice di ripiegamento favorita dai nostri cartelli ammonitori, che sarebbero stati resi più vistosi e messi nei punti più opportuni allo scopo di salvare il patrimonio zootecnico e la raccolta quasi imminente, evitando inoltre spoliazioni, sacchi, distruzione e quant'altro. A una truppa in ritirata può suggerire il desiderio di rivalsa per lo smacco che è costretta a subire. Dell'elaborazione del piano vennero incaricati il dottor Luigi Simoncelli, il tenente Tino Marino, per la sua notevole esperienza combattiva, Rodolfo Sarti, quale esperto di guerriglia ed esponente comunista ben accetto a tutta la sua corrente politica, don Quinto Linfozzi, per il suo apporto informativo nel campo ecclesiastico regionale, e mio figlio Renato, che avendo in mano l'organizzazione del controspionaggio aveva a disposizione tutte le necessarie informazioni ed era in grado di fornire elementi e di procedere ad ulteriori indagini. Il piano venne in un breve spazio di tempo messo in attuazione, cercando di far seguire una obbligata direttiva di ripiegamento alle forze nazifasciste fuori dalle zone di maggiore interesse economico, provinciale e regionale. Per i cartelli la relativa stampa provvide in maniera veramente encomiabile, sia per la perfezione dell'esecuzione, sia per la puntualità di consegna, alla tipografia operaia maggioratese e al patriota Giuseppe Caccopardo e ai suoi operai si deve un riverente e ammirato sentimento di riconoscenza per il loro sacrificio, coraggio e ardimento speso in ogni tempo per i fabbisogni del Comitato, anche in un momento come quello di cui si sta parlando, particolarmente critico dato che le forze nazifasciste tenevano sotto continuo e speciale controllo tutte le tipografie della regione, che vennero poi in massima parte distrutte dalle ultime informazioni di questa torre in ritirata. A circa un mese dalla liberazione venne eseguita la posa in opera dei cartelli riportanti la scritta in italiano e tedesco "pericoloso, zona ribelli", dislocandoli nelle zone e nei punti prestabiliti in modo che fossero in grado di assolvere al compito loro destinato. Questa missione venne affidata all'organizzazione delle staffette di collegamento sostenuta e guidata dai patrioti Alfonso Petinari, Rodolfo Sarti, Florindo Mercuri, Gino Crucianelli, Mario Pianesi, Brandelisio Rocchi e Francesco Mercorelli, e venne portata a termine in maniera encomiabile. L'operazione si svolse infatti a seconda dei piani prestabiliti, concludendosi con i più lusinghieri risultati, superiori alle nostre stesse previsioni di partenza per quanto riguardante la protezione dei beni nell'intera regione, assicurando di fatto il libero movimento delle classi rurali e di ex prigionieri, permettendo il decentramento del grano dai silos e l'occultamento del bestiame, nonché una maggiore libertà per l'elaborazione, la conduzione preparatoria e quella operativa dei lanci di armi e medicinali, preziosissimi nel momento. La trovata favorì infine lo stesso potenziale di movimento e di attacco dei gruppi patriottici, quali, investendo i punti di intasamento obbligato dei nazifascisti, riuscirono a creare disorientamento e panico, specie nelle ore notturne, nelle file delle truppe ritirate e nelle stesse gerarchie dei comandi nazifascisti. Intanto la conduzione della guerriglia era diventata convulsa a seguito della tattica nazifascista che, abbandonata quella di presidiare, si basava su incursioni e ripiegamenti quali, nonostante la piena efficienza della nostra organizzazione di informazione e di controspionaggio, poneva il Comitato di fronte a sempre nuovi imprevisti. Per rimediare alla precarietà che ne derivava ai gruppi, il Comitato, in pieno accordo con i più solerti collaboratori in ogni campo in perfetta comunione di idee e di intenti, con il comandante Amato Tiraboschi, primo del comitato provinciale di Ancona, deliberò che i propri componenti, compreso il presidente, si sarebbero resi disponibili a portarsi nelle zone della fascia montana o costiera, ove con l'ausilio delle personali esperienze avrebbero potuto aiutare a risolvere o ad alleggerire con il dinamismo necessario situazioni impreviste e quindi imbarazzanti. Va peraltro fatto osservare che la nuova forzata conduzione operativa dei nazifascisti era impostata su di un ripiegamento di vaste proporzioni, con una massa di uomini e di mezzi destinati allo svolgimento di piani operativi già prestabiliti dal comando stesso, nei quali la valutazione delle forze ribelli aveva avuto un ruolo di importanza marginale. Entrando però nelle Marche, e in special modo nel Maceratese, i nazifascisti, a causa del piano intimidatorio dei cartelli ammonitori e degli attacchi improvvisi in ogni settore, finirono per trovarsi più impegnati con i ribelli che con l'esercito avanzante. E dall'altro canto, anche la parte patriottica fu costretta a subire le conseguenze di una massa che nel trambusto della ritirata voleva passare a qualsiasi costo e nel più breve tempo possibile. A seguito di questa pesante situazione, le ore notturne erano divenute per noi veramente preziose, poiché uniche in grado di fornire la calma necessaria per il vaglio degli avvenimenti e per le conseguenti determinazioni, ancor più necessitanti di seria ponderazione. Al termine di una di queste notti, passate quasi in bianco nella mia abitazione, unitamente ad Amato Tiraboschi, primo, a Rodolfo Sarti, Ernesto e a mio figlio Renato, in un snervante lavoro di discernimento e di determinazioni, nelle prime ore del mattino 9:30 circa del 3 aprile 1944, dopo un sorvolo della città, avvenne il primo bombardamento di Macerata da parte dell'aviazione alleata. Quell'azione bellica, dal comitato di Macerata non richiesta, fu per noi la più inaspettata delle sorprese. Ricordo che nel frastuono provocato dai boati delle bombe dirompenti, che unitamente ai proiettili delle mitragliatrici avevano investito le parti di maggiore interesse militare della città, richiamato dall'istinto paterno, corse alla ricerca di mia figlia all'istituto San Giuseppe, vicino alla caserma Corridoni. Arrivai in tempo per scorgere mia figlia Agnese e fuggire insieme a numerose compagne di scuola verso lo Sferisterio, ove si stavano dirigendo anche molti tedeschi, forse ritenendo che la presenza delle giovanissime potesse ottenere speciale riguardo da parte degli aviatori in azione. Fulminamente colpito dalla pericolosità della compagnia tedesca, sopraggiungendo di corsa, afferrai mia figlia e la dirottai in un'altra direzione, ottenendo che, forse anche perché mia figlia aveva avuto sempre un qualche ascendente fra loro, che anche le altre amiche facessero la stessa manovra. Le azioni di bombardamento erano state sempre da noi ritenute poco adatte al perseguimento degli scopi per cui erano fatte, poiché nonostante tutti gli accorgimenti e la precisazione dei calcoli fatti in precedenza dai comandi ordinanti l'esecuzione, la loro attivazione avrebbe inevitabilmente sempre comportato numerose vittime innocenti con un esiguo risultato nei confronti dell'obiettivo da raggiungere. Purtroppo, con sommo dolore per tutti i componenti del comitato, i dirigenti patriottici furono costretti a prendere atto che, nonostante tutte le raccomandazioni, le esortazioni, gli accorgimenti messi in atto con il cambio del capo missione e della retrotrasmittente di Gingoli di cui si è parlato, e la nostra intesa con il comando militare italiano e alleato, la cocciutaggine aveva guidato i componenti della missione radio di Gingoli all'atto inconsulto. Il bombardamento, a seguito della stessa conformazione della città di Macerata, posta su un colle, ove le mura cintano un agglomerato di fabbricati stretti fra loro e le zone di interesse militare si confondono con l'abitato civile, finì per seminare circa 100 vittime innocenti, senza dare alcun serio contributo alla causa militare. L'unico vantaggio fu che il Pirani, unitamente ad altri numerosi patrioti, approfittando dell'occasione, riuscì a fuggire dalla caserma Corridoni, dove era tenuto prigioniero. Il Pirani poi, con i propri mezzi, riuscì a portarsi in una località di campagna vicino a Macerata, nonostante la frattura di un piede riportata nel salto dalla finestra della caserma, ove era stato rinchiuso. Appena a conoscenza di questi particolari, volle di subito disporre che il patriota Florindo Mercuri provvedesse a prendere contatto con lui allo scopo di procurargli un ricovero in una località più sicura, ove mi recai proprio personalmente per sincerarmi nel suo stato di salute e ottenere ragguagli sugli interrogatori da lui subiti. Per lui fu poi stabilito l'allontanamento da Macerata e la nomina al rappresentante del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale in seno ai gruppi operanti della fascia montana, con sede nel gruppo Niccolò di Monastero. Ma lo spostamento in montagna si presentò subito alquanto difficoltoso a causa delle sue condizioni fisiche. A risolvere il problema delegò il dottor Ennio Spadoni, che con la collaborazione della propria signora Miriam, dopo aver fasciato e macchiato col sangue i pirani in diverse parti del corpo, in special modo sulla testa, allo scopo di nascondere i lineamenti della faccia da tutti in Macerata ben conosciuta, con la propria auto, scortato e guidato da altra macchina fornita dal console bassanese, provvide al trasporto in montagna, ove la sua collaborazione fu sempre fattiva e preziosa all'interesse patriottico. Il comitato, comunque, di fronte al fatto compiuto, poté solo disporre che tutta l'organizzazione si portasse ad operare con particolare attenzione e cura verso tutti, senza distinzione di trincea. Nonostante i suoi mezzi finanziari fossero alquanto scarsi, provvide subito a dar loro fondo e, con gli accorgimenti necessari, fece pervenire litri 500 ad ogni famiglia colpita dalla sciagura. Nel triste frangente ebbe a confermarsi, sorretto da tutto il suo potenziale organizzativo, il grande sentimento di solidarietà umana dell'organizzazione patriottica, che riuscì, a mezzo dei suoi agenti dislocati presso i comandi nazifascisti, a far operare i medesimi con quei sentimenti di cui avevamo dimenticato l'esistenza. Il nostro contributo ebbe a spaziare in largo e in profondità grazie all'opera di medici di cliniche ed ospedali facenti parte della nostra organizzazione patriottica e a quella del console bassanese, del maresciallo Antonio Cirilli, di Rosa Salvador e di Anna Venanzi, soprattutto i quali riuscirono a far agire copiosi aiuti ad ogni famiglia colpita senza alcuna discriminazione. La lotta in ogni angolo della regione si era fatta più intensa, con un impegno sempre maggiore sia per le forze nazifasciste che patriottiche, le prime per contenere gli attacchi e le seconde anche per impedire alle affluenti ondate di patrioti dell'ultima ora di provocare danni che avrebbero potuto anche rivelarsi irreparabili. L'affluenza verso l'organizzazione patriottica più massiccia nella fascia montana già da tempo aveva destato serie preoccupazioni insieme al comitato per la faciloneria con la quale veniva attuata e che rischiava di contagiare il settore più giovane del campo patriottico. Mentre le province di Pesaro e Ancona, a seguito di lanci di armi da noi disposti in virtù degli ordini impartiti dal Cavman, si erano messe già da tempo in condizione di fornire un serio apporto alla lotta, la provincia di Ascoli era passata ad operare solo dopo una lunga stasi di preparazione. Il comando militare di quella provincia, colonnello Paolo Petroni, ci comunicava di aver subito il primo attacco di forti forze nazifasciste in perfetto equipaggiamento antiribelli e che dopo una lotta piuttosto aspra era stato costretto a ripiegare e a concludere l'operazione facendo il vuoto, riservandosi di farci conoscere appena possibile il suo nuovo dislocamento. Nel contempo ci pervenne anche una relazione del maggiore Arturo Strinati del Comitato di Liberazione Nazionale di Ascoli, con sede in Fermo, datata 13 marzo 1944, che per molteplici ragioni inerenti a un susseguirsi dei nostri spostamenti è raggiunta a destinazione solo verso la fine dello stesso mese e che qui in appresso viene trascritta. Situazione dell'Ascolano. La zona prossima al fronte, percorsa da diretta e importante linea ferroviaria ed ordinaria, facili collegamenti e importante linea ferroviaria ed ordinaria, facili collegamenti dei comandi e presidi militari tedeschi e fascisti, tra questi le autorità politiche di occupazione, presenza di considerevoli forze naziste, rafforzate da reparti di SS, da formazioni irregolari e irregolari repubblicane. Intenso il controllo poliziesco esercitato dai funzionari della Gestapo, fittissima la rete di spionaggio, imminente, se non già avvenuto, l'arrivo di un battaglione di SS italiano lungo la costa batterie da 76-88 mm, molte postazioni mobili di mitragliere da 20 e di mitragliatrici, qua e là sezione di carri armati, autoblindo e reparti autotrasportati, tutto ciò facilmente spostabile dal litorale verso l'interno. Transito ininterrotto di formazioni repubblicane e di unità tedesche nei due sensi, città e villaggi spopolati, fino a 10 km dalla spiaggia. Agevole perciò l'esercizio e l'impiego delle forze poliziesche e di spionaggio sui nuclei antifascisti attivi nella fascia costiera, nell'interno sempre più densa e solida l'occupazione tedesca e repubblicana, mentre ancora in via di ordinamento le formazioni di patrioti. Abile e generale e incondizionato lo sfruttamento delle forze antifasciste da parte dei comandi alleati per la protezione e raccolta e imbarco degli ex prigionieri anglosassoni, ma disinteresse totale per le sorti, per l'organizzazione e l'armamento delle bande richiedenti con insistenza tramite agenti inglesi soccorsi adeguati. Situazione caotica di grave disagio e pericolo, aggravata dalle condizioni precarie, dalla scarsa energia, operosità e avvedutezza, quando non pure da inettitudine e timore fisico delle persone poste alla direzione militare. Mancanza di collegamento tra bande, tra direzione e formazioni, tra provincia e provincia. Assenza di un comitato coordinatore, di un piano d'azione unico generale. Armamento scarsissimo. Grande, per contro, il numero dei rifugiati in montagna, accresciuto nelle ultime settimane da molte centinaia di giovani appartenenti alla classe dal 22 al 25. In tale stato di cose, ardua la difesa da parte dei gruppi armati. Pressoché impossibile la protezione dei rifugiati, tra cui numerosi disertori da unità dell'esercito repubblicano di passaggio o di sosta. Ben diversa la situazione della provincia di Macerata, fuori del grande traffico militare nemico e dell'azione di fuoco delle sue parti, più lontana dalla zona di combattimento, con scarsi presidi tedeschi, meno controllata dalle SS e dalla Gestapo, ricca di comitati operanti e collegati con rilevanti disponibilità finanziarie, di materiali ed equipaggiamento, dotata di considerevole armamento, anche di mezzi automatici, in diretta e costante comunicazione col comando alleato, nella possibilità infine di ottenere ulteriori quantitativi di armi. Nota 43. Il maggiore Strinati, nella sua reprimenda, parla di una provincia maceratese con scarsi presidi tedeschi, meno controllata dalle SS e dalla Gestapo, senza dubbio per difetto di informazione. Non scriverebbe infatti cose del genere se sapesse che il capoluogo è costretto ad assedio da tedeschi, che hanno preso possesso di quasi tutti gli edifici pubblici e dimorano in molte ville periferiche di Macerata. E ancora, che nel palazzo Golini di Corso Cavour ha sede il comitato militare tedesco MK1019, il quale estende la sua competenza territoriale su tutte le Marche, e che in via Spalato 18, Santa Croce, telefono 254, c'è l'ufficio di polizia e servizio di sicurezza delle SS, anche questo sede unica della regione. Poi, come se tutto ciò non bastasse, a far sentire il tallone tedesco contribuiscono il campo di concentramento di Sforza Costa, sempre sotto il pieno controllo delle forze occupanti. E che controllo! E tutti i luoghi di internamento disseminati in varie località non molto lontane dal capoluogo, seguiti sempre con identica cura. Considerazione finale. Con una città serrata in una morsa di questo tipo non avrebbero forse meritato un maggior riconoscimento i gesti compiuti dai gappisti maceratesi? Si può anche dire, però, che quella dei GAP è una storia tutta ancora da riscoprire, non solo qui da noi, ma nell'intero paese. Ai perché di queste lacune storiografiche cerca di rispondere Santo Peli nell'ultimo capitolo del suo libro fresco di stampa, La resistenza in Italia, Einaudi, Torino 2004. L'autore, dopo aver passato in rassegna le maggiori pubblicazioni sulla resistenza italiana ed aver notato nei testi, se non l'assenza, quantomeno la forte avarizia di dati sul gappismo, cerca di individuarne le cause e tra essi, in primo luogo, mette quella che anche a noi sembra la più convincente. Le ragioni della scarsità di ricerche che esse rivelano possono essere molteplici. Tra queste è evidente che l'estrema esiguità, l'isolamento, la clandestinità assoluta, cioè le precauzioni implicite nel funzionamento delle GAP, hanno determinato le difficoltà oggettive per una ricerca storica. Osservazione a margine non peregrina. Se a 60 anni da fatti siamo conciati così, poche sono le sorprese in fatto di nuovi dati che il futuro può riservarci. Tutto ciò molto lodevole e consolante. Ma la ragione di legittima severa condanna e di gravissima conseguenza quando si perseverasse nel rifiuto di soccorrere subito e nei larghi limiti del possibile le formazioni partigiane della vicina più minacciata e sfortunata provincia picena si impone imperativo veramente categorico, effettiva fraterna solidarietà e collaborazione. Rimane dunque ben chiaro che la responsabilità per tutto quanto dispiacevole possa sopravvenire ai patrioti della provincia di Ascoli Piceno risalirà molto all'opera del Comitato Maceratese, cui l'appello in estremis si è rivolto, con spirito avverso ad ogni particolare ambizione o interesse locale, ma inteso esclusivamente al felice risultato della lotta comune. Firmato Maggiore Strinati. L'Ascolano, purtroppo, nonostante tutte le azioni riservategli, con quello spirito di solidarietà e fratellanza che solo il sentimento patriottico può fornire, si trovava in una situazione di vera precarietà organizzativa e quindi di facile controllo da parte dei nazifascisti, ed era in seria difficoltà per l'affluire nelle file patriottiche dei giovani della classe dal 22 al 25 richiamati alle armi, nonché di altri numerosi elementi che per diversi motivi si rifugiavano anch'essi in montagna, arruffando una situazione che di per sé stessa era già da tempo assai seria. Il maggiore Strinati, trascinato da un alto sentimento patriottico e da un eroico altruismo con la sua relazione, aveva finito per portarsi lontano dalla sostanza delle reali responsabilità, attribuendo ad uno strapotere nazifascista in zona e a una mancata collaborazione da parte del Comitato di Liberazione di Macerata le responsabilità di quanto già si era determinato e per quanto avrebbe dovuto determinarsi. Quando lo strapotere nazifascista in ogni zona purtroppo si era costretti a subirne le conseguenze e la crudele massiccia repressione poteva essere più o meno contenuta solo da un'organizzazione patriottica locale in grado di regolare con accorgimenti di astuzia e ardimento le feroci azioni dell'avversario. Circa le responsabilità che il maggiore Strinati attribuiva al comando di Macerata, il suo atteggiamento era senz'altro dovuto ad un inasprimento del suo stato d'animo a seguito di una situazione che non accennava a sbloccarsi, nonostante la speranza di ogni giorno e la sua attività. La ragione della precarietà organizzativa dell'Ascolano, come in precedenza riportato con descrizioni anche particolareggiate, risaliva e si era ampliata col tempo a quella mancanza di una base organizzativa di partenza che la pressione nazifascista sviluppatasi nei primi giorni dell'insurrezione sul San Marco 2 ottobre 1943 aveva troncato sul nascere, nonostante le alte qualità di intelligenza, ardimento, spirito di sacrificio e seria volontà di operare degli stessi appartenenti al comitato promotore. L'allusione del maggiore Strinati all'inettitudine e al timore fisico delle persone poste alla direzione militare era anch'essa frutto del suo spirito inasprito che, menomando la serietà del giudizio, finiva per denunciare come marginale la mancanza di un comitato coordinatore, mentre attribuiva buona parte della responsabilità alla deficienza organizzativa del comando militare, quando invece quest'ultimo, in una situazione di guerriglia, poteva agire profondamente solo se sorretto e guidato da un comitato provinciale provvisto di tutti i requisiti per poter operare e far operare. A seguito della relazione, convoca un incontro immediato con il maggiore Strinati medesimo, che avvenne nella sede del comitato e nella quale egli precisò che la vera sostanza della sua denuncia sulla debolezza di uomini e di organizzazione si doveva ricercare in un suo sentimento di ribellione ad un destino avverso che con il suo perdurare aveva finito per portarlo all'esasperazione, privandolo in conseguenza della serenità necessaria ad una giusta valutazione delle persone e dei fatti. Aggiunse di essere lieto di poter confermare la sua ammirazione con il doveroso sentimento di riconoscenza verso l'organizzazione patriottica del maceratese che in ogni momento si era prestata con molto attaccamento e non solo a parole ad aiutare la provincia di Ascoli Piceno, in special modo per il massiccio salvamento di ex prigionieri di cui egli stesso era stato direttamente incaricato dal comando militare italiano e alleato. Questa esplosione di sentimenti non fece altro che far emergere ancor più luminosa la figura di questo grande italiano che unitamente al professor Talamonti, entrambi del Comitato di Liberazione Nazionale di Fermo, operò in forma continuativa, con sprezzo del pericolo, con altruismo e senza alcun calcolo di sacrificio. Ad entrambi, pertanto, oltre al ringraziamento per il dovere patriottico compiuto, dovrebbero andare i pensieri di devota riconoscenza da parte di centinaia e centinaia di ex prigionieri che, liberati dalla sofferenza e dalla deportazione ed in virtù del loro eroismo e solidarietà cristiana poterono riabbracciare i propri cari. Dall'approfondimento della situazione generale, dopo una discussione che proprio per essere stata animata valse a stringere più fermi vincoli di fraternità e solidarietà patriottica, emerse che il maceratese, al posto di essere al margine della lotta, aveva dovuto e doveva affrontare forse più di 20 volte superiori ai propri effettivi, appositamente inviati in zona con armamento pesante, perfetto equipaggiamento antiribelli e con il preciso compito dell'annientamento. Valutata comunque la quantità di tempo e di energie necessarie al comitato di maggioranza per seguire tutti i centri patriottici della regione nella loro necessità di vettovagliamento e armamento, venne decisa l'azione da svolgere nella provincia di Ascoli Piceno. Come primo provvedimento vennero disposti gli accorgimenti di far affluire i giovani delle classi 22, 23, 24 e 25 nelle zone organizzate per il rimbarco e per il passaggio delle linee di combattimento. L'operazione avrebbe dovuto essere concordata con il colonnello Paolo Petroni, comandante militare della zona di Ascoli Piceno ed appoggiata dall'organizzazione patriottica del Maceratese. Si stabilì inoltre che nell'incontro da aversi con il Petroni si procedesse ad un'analisi delle proprie debolezze e necessità in modo da poter elaborare dei piani per abolire le prime e rimediare alle seconde. Fu anche deciso che il comitato di ferma avrebbe dovuto provvedere a costituire un'organizzazione atta a far operare il comando militare, fornendogli come primo atto la fonte necessaria per la carica dell'accumulatore di energia elettrica, così da far funzionare la rete trasmittente già da tempo data in dotazione al comando stesso. È fattore di preminente importanza in ogni settore di interesse patriottico. Al termine della riunione, il Maggior Strinati espresse il proprio compiacimento dicendosi alleggerito di un peso che l'aveva tenuto sempre in sofferenza e più fiducioso nel domani. Intanto la lotta si era fatta più cruenta in tutta la regione. Nel Maceratese la presenza di molti gruppi dislocati ovunque, spesso numericamente forti e ben armati, era divenuta per i nazifascisti una spina sul fianco piena di incognite, grazie anche ai numerosi cartelli ammonitori sparsi ovunque con criterio strategico, nonché agli attacchi patriottici notturni in località e posizione dove la logica della lotta antiribelli non ammetteva che si potessero verificare. La luminosa idea dei cartelli ammonitori non solo fu di grande aiuto sotto l'aspetto operativo, ma si rivelò efficace anche nel tenere fuori dall'azione di guerriglia larghe zone in tutta la regione, ove poterono rimanere indisturbati migliaia di ex prigionieri che senza questo accorgimento patriottico in parte sarebbero stati uccisi e in parte deportati in Germania. La nuova impostazione della lotta che indirizzava i nazifascisti ad operare entro certi limiti nelle zone da noi volute non diminuiva però la possibilità che si verificassero scontri cruenti sulle strade di grande comunicazione, dove agivano in forma continuativa i gruppi volante 201 comandato dal tenente Lena Acciaio e il gruppo Lucio comandato da Lucio Corradini. Il 15 aprile 1944 una piccola formazione del gruppo 201 in perlustrazione sulla statale 77 venne improvvisamente attaccata frontalmente da circa 40 militi fascisti. Si sviluppò subito un violento combattimento che richiamava l'attenzione di altro piccolo gruppo che, trovandosi a breve distanza in posizione di copertura, intervenne nel combattimento che proseguì più violento. In breve lasso di tempo i patrioti, ben esperti nella guerriglia, si trovarono spiegati in posizione di predominio e i fascisti ne subirono le immediate conseguenze venendo costretti al ripiegamento. A tal punto, in considerazione dell'enorme differenza numerica, il vicecomandante del gruppo 201, tenente Antonio Claudio Toto, approfittando dell'allentata pressione fascista, ordinava il ripiegamento e il vuoto, operazione che venne immediatamente messa in atto senza che nessuno si accorgesse che il patriota Giuseppe Biagiotti Guido, seriamente ferito, nell'impossibilità di poter effettuare con le proprie forze la veloce operazione ordinata. In aiuto al Biagiotti rimaneva il suo inseparabile amico Livio Cicalè, che vista l'impossibilità del ripiegamento cercava di nascondere il Biagiotti nel miglior modo possibile. I fascisti verso l'imbrunire, rafforzati nel numero, ritornavano all'attacco con un'operazione di accerchiamento che li portava alla cattura dei due patrioti, Biagiotti e Cicalè, che immediatamente subirono le prime brutalità dovute alla delusione fascista per non aver saputo catturare l'intera formazione. Il Cicalè e il Biagiotti vennero portati a Tolentino, ove subirono un interrogatorio che si svolse tra allettamenti e pestaggi massacranti, fatti con l'ausilio del pugno di ferro. Nonostante tutto, tanto il Cicalè quanto il Biagiotti, quest'ultimo menomato anche dalla perdita di sangue per la ferita subita nel combattimento, non defletterono dal loro dovere patriota. Vennero poi portati nel carcere di Macerata e il mattino seguente nella caserma Corridoni, ove subirono il secondo interrogatorio ancora peggiore del primo, tanto che il Biasotti finì per svenire, forse anche per la debolezza conseguente alla ferita. Il nostro maresciallo Antonio Cirilli, nel comunicare al comitato l'avvenimento, precisò che qualsiasi sua azione a favore degli arrestati non avrebbe potuto avere esito positivo, perché i militi fascisti che agivano contro i due patrioti appartenevano a una fazione dell'SS italiana proveniente dalla Romagna, inviata nelle Marche, in special modo nel maceratese, con il preciso compito di svolgere azioni punitive antiribelli. Nota 44. Parzialmente risponde davvero l'affermazione del maresciallo Cirilli, sebbene ispirata da indubbia buona fede. Sembra infatti che anche i militi della Guardia Nazionale Repubblicana di Macerata abbiano partecipato a questa cattura e alla sua tragica conclusione. Questa gioventù fascista, specie quella proveniente da località in ogni tempo campo di vivaci lotte politiche, era avvelenata dall'aver abbondantemente assorbito una dottrina che partiva dal concetto di base del credere, obbedire e combattere, invertendo i valori sino al punto di sprofondare nella degradazione di credere che si dovesse combattere ferocemente con cieca obbedienza ovunque e contro chiunque, si trattasse anche di fratelli. Mentre la situazione dei due patrioti diveniva drammatica, le loro forze si avviavano verso l'esaurimento, tutta la compagine patriottica vibrava nel dolore per non poter agire per il loro salvamento. Il gruppo Rotelli, nonostante il suo ardimento e le ripetute richieste di essere comandato a tentare un femminile intervento, venne invitato dal comitato ad astenersi da qualsiasi azione. Il comandante della forte formazione fascista, come risultava da informazioni della nostra Rosa Salvador, confermate dal maresciallo Antonio Cirilli con evidente nervosismo, aveva già fatto noto sia al Ferrazzani che alle autorità tedesche che, in base agli ordini ricevuti dal suo superiore comando, doveva portarsi in un'altra zona delle Marche con urgenza e nel più breve tempo possibile. A causa di questa esigenza di ripiegamento affrettato, che forse si doveva precipitare gli avvenimenti, la mattina del 17 aprile 1944, con uno spostamento fatto con tutte le precauzioni di segretezza sino al punto da sfuggire al controllo dell'organizzazione patriottica, il patriota Giuseppe Guido Piaciotti e il patriota Livio Cicalet dalle carceri di Macerata vennero portati al campo di concentramento di Sforzagosta, ove vennero subito fucilati da una formazione fascista, senza che fosse loro nemmeno concesso di morire abbracciati come era loro estremo desiderio. Dalla relazione della nostra organizzazione di informazione risultò che la fulminea decisione di fucilare immediatamente i due patrioti si doveva al panico del comandante della formazione fascista, il quale, forse per coprire le responsabilità di un interrogatorio trasformato in pestaggio dei due eroici patrioti, con la fucilazione e l'immediato sotterramento dei corpi, ritenne di poter far passare inosservate le torture, evitando la rappresaglia dei ribelli, dei quali, per gli attacchi già subiti, ben conosceva la pericolosità e l'attitudine ai colpi di mano improvvisi. Patriota Don Bernardino Fazzi, Pollenza 5-5-1907, Macerata 1-7-1978, nota del redattore, nella sua relazione riportava quanto appresso. Verso le 10.30 del 17 aprile 1944 fu convocato d'urgenza presso il campo di concentramento dei prigionieri di guerra tenuto da iscritti al fascio alle dipendenze dei tedeschi. Siete voi il prete? Venite immediatamente al comando. Un ragazzino, mio compaesano, alto qualche spanna meno di me, dall'elmetto alle scarpe carico di ferro e di piombo, col mitra e spalla, baionette, pugnali, cinturone eccetera eccetera, mi faceva da comandante e da guida. Non ebbi un infarto, ma il cuore mi tremò forte dentro. Senza dir nulla a mamma, cieca da qualche anno, senza far trapelare nulla a mia sorella, affaccendati intorno a fornelli, salutata dietro i vetri delle finestre chiuse da due o tre amici che supposero presto il peggio, andavo col passo sintonizzato a quello infantilmente marziale del ragazzo in armi. Il breve tragitto ebbe l'arresto più brusco e più impensato per la comparsa improvvisa di un altro ragazzo in armi, sbucato fuori per comunicarmi: il signor tenente dice che non c'è più bisogno di voi, impossibile capirci qualcosa. Mi venne negato un colloquio col tenente e mi fu impedito di mettere piede nel campo, dove pure avevo avuto libero ingresso e la possibilità e la libertà di avvicinare tutti i prigionieri di guerra che vi avevano sostato. Che era successo? Perché ero stato convocato? Perché ora venivo allontanato? Qualche giorno appresso mi fu detto, da non ricordo chi, che qualcuno delle casette Verdini Avevo udito gridare accuratamente il mio nome, Don Bernardino, Don Bernardino. Biasotti e Cicalea erano stati infatti con me all'orfanotrofio maschile. Mi conoscevano bene e se le cose stanno davvero così, certamente desideravano un ultimo colloquio per rimettere alla disposizione del loro antico padre spirituale le ultime volontà. Così le loro implorazioni dovettero far decidere gli aguzzini del campo a chiamarmi. Ma la disumanità dell'italiano, servo e schiavo del tedesco invasore, fece gravare il più pessimo gioco verso i due coraggiosi partigiani, che meritavano invece la più alta stima per aver osato l'inosabile D'Annunzio. Nel frattempo, infatti, il famigerato colpo di pistola alla nuca aveva stroncato la vita di quei due giovani ardimentosi, amici da sempre, senza cuore e senza pietà. Poi furono facile bersaglio alle pallottole sparate da pochi centimetri. Morti ebbero il disprezzo dell'abbandono e l'oltraggio di qualche manciata di terra addosso, e la testa massacrata, insanguinata e riconoscibile fu lasciata al sole d'aprile. Erano stati iscritti d'autorità tra gli indegni di ricevere il sacramento dei morituri e l'ultima assoluzione, e il verdetto di codesti gallonati diavoletti neri fu legge. Ma non deve sbigottire nessuno questa circostanza incresciosa, perché i due giovani erano di indole sommamente mite e molto docili, affidabili e aperti, intrisi di quello spirito di preghiera che impedisce assolutamente di diventare cattivi. E poi, quel desiderio gridato ai quattro venti attesta inequivocabilmente una fede sempre viva, e la decisione di voler morire accanto al prete della loro adolescenza con la stessa fiducia e la stessa speranza, e sotto il flash della stessa benedizione. I due eroi, irriconoscibili per le torture subite e per l'esecuzione sommaria resa ancora più malvagia a causa della paura che andava invadendo nell'intimo gli stessi esecutori, vennero abbandonati sul posto del supplizio, e come ultimo oltraggio gli aguzzini gettarono pugni di terra sui volti dei martiri, rendendo ancora più macra la prodezza compiuta. Prima della loro tumulazione vennero fatti visitare dal patriota dottor Ennio Spadoni, che rimase allibito di fronte alla constatazione di un martirio le cui sofferenze dovevano essere andate oltre l'umana sopportazione. Queste due grandi figure di italiani che per amor patrio offrirono se stessi e più di se stessi senza deflettere nel non rivelare alcun segreto patriottico, in un momento dei più critici della lotta si possono senz'altro annoverare fra i più grandi martiri del movimento patriottico del maceratese, del secondo risorgimento italiano. Nacquero umili, operarono con bontà e morirono da eroi. Il comitato di Macerata, dopo la caduta del comando militare di Vestignano e il vergognoso comportamento del colonnello R, allo scopo di alleggerire l'apparato e di dare un unico indirizzo alla compagine patriottica nel settore montano, decise di subordinare tutti i gruppi montani al gruppo Nicolò di Monastero, comandato dal tenente Augusto Pandanetti, incaricando il patriota Florindo Pirani, quale esponente del comitato di liberazione di Macerata, di esplicare la relativa azione di coordinamento fra comandi. Circa l'armamento dei gruppi, in base a ciò che era stato a suo tempo stabilito e dietro conseguente urgente richiesta, il comando militare italiano e alleato aveva provveduto a effettuare numerosi lanci di armi e di quant'altro necessario, sino a dare la possibilità ai gruppi stessi di accantonare buona scorta di armi, munizioni, vettovagliamento, generi di conforto e medicinali. Nel contempo, in esecuzione di quanto stabilito in occasione della precedente riunione dei capigruppo incontrata invernale, a seguito del solerte interessamento del tenente Augusto Pandanetti, comandante del gruppo Nicolò, il campo di atterraggio della zona di Monastero era stato realizzato, raggiungendo una discreta efficienza, sì da essere in grado di accogliere aeroplani di piccolo trasporto. Per sfruttare questa possibilità, il comitato di Macerata provvide subito a richiedere in forma urgente al comando militare italiano e alleato l'invio di un buon quantitativo di mitragliere da 20 con un copioso munizionamento, perché le medesime si erano rivelate le più adatte a soddisfare le esigenze della guerriglia. Intanto, col passare del tempo e a causa dei differenti interessi e delle diverse finalità, le forze tedesche e quelle fasciste si andavano portando ad operare ognuna per proprio conto, nonostante l'apparente accordo sulle azioni e sugli intenti. Il distacco già da tempo esistente si andava via più accentuando anche a causa della continua e sempre più massiccia azione patriottica, nonché dell'ostilità delle popolazioni diretta più verso i neofascisti che non verso i tedeschi. Questi ultimi in effetti erano arrivati a considerare le forze neofasciste una palla al piede che serviva soltanto ad attirare loro dei guai. Nel frattempo, a seguito di sfortunati contrattempi e di una approfondita indagine da parte dell'organizzazione di spionaggio neofascista, il 27 aprile 1944, con l'imputazione di essere un fiduciario del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale, venne arrestato il patriota Florindo Mercuri. Questo arresto venne a colpirci in maniera alquanto seria, poiché al Mercuri facevano capo diverse importanti branche dell'organizzazione patriottica che spaziavano dal settore staffette fino al settore relativo alla ritrasmittente e a quello inerente al salvamento di ex prigionieri. Il Mercuri, elemento coraggioso e intelligente, dotato di un ardimento che veniva nascosto sotto un modo di procedere calmo e sornione, dopo aver subito serrati interrogatori a due soli giorni dal suo arresto, riuscì con l'ausilio del maresciallo Antonio Cirilli e con mezzi propri ad evadere dalla caserma Corridoni. Appena libero, provvede a mettersi in contatto con il dottore Ennio Spadoni perché provvedesse a comunicarmi che durante gli interrogatori subiti era stato più volte fatto il mio nome, quello di mio figlio Renato e quello della professoressa Antonina Berardi. Decisi quindi di spostare tutto il centro organizzativo provinciale e regionale nella zona di Montelupone, ove ottenni dal patriota capitano Sergio Sinigaglia uno stabile di sua proprietà che, essendo in posizione leggermente sopraelevata, offriva una sicura e comoda possibilità di controllo dell'accesso di persone e cose da qualsiasi punto si fossero presentate. Con tale nuovo centro propulsore della lotta vennero posti in condizione di facile contatto il generale Melia, il capo missione della radiotrasmittente Gaspare Gasparini e il radiotelegrafista Silvio D'Arcangeli, il quale sin dal suo arrivo in zona era stato costretto a svolgere un lavoro che, per le aumentate esigenze di mantenere i contatti col comando militare italiano e alleato, per le richieste di lanci di armi con l'intera regione e per la stessa Alta Italia, nonché di materiale occorrente ai fini del salvamento dei prigionieri di guerra, era divenuto superiore alle stesse sue forze. Venne inoltre subito disposto di passare raccomandazione al patriota Florindo Mercuri perché provvedesse a portarsi immediatamente nel gruppo Nicolò di Monastero, ove avrebbe potuto collaborare efficacemente con il patriota Florindo Pirani, rappresentante del comitato provinciale presso il gruppo della fascia montana, mentre alla professoressa Antonina Berardi e a mio figlio si provvede a trovare rifugio in una casa rurale nelle vicinanze della città. Per far convergere tutta l'organizzazione patriottica verso una nuova sede di coordinamento di Montelupone, venne dato l'incarico al patriota avvocato Sisto Raccosta, insospettabile dai nazifascisti, data la cautela del medesimo sempre usata nel non esporsi personalmente e data anche la sua notoria amicizia con l'esponente fascista Bonservizi di Urbisaia. Fu anche disposto che le notizie per la nostra organizzazione di controspionaggio fossero fatte pervenire da Don Quinto Linfozzi, il quale, oltre che per le attive qualità personali, appariva idoneo allo scopo nella sua qualità di religioso. La situazione si fece però subito critica. Il geometra Gaspare Gasparrini, capo missione della radiotrasmittente, comunicò che i tedeschi erano già da alcuni giorni alla ricerca febbrile nella zona di Morrovalle di una radiotrasmittente servendosi di un radiogoniometro. Allora, per timore di incorrere in qualche errore di valutazione sulle persone e sulle località ove avrebbe potuto essere collocata la radiotrasmittente in questione, decisi di prenderla sotto la mia diretta custodia e subito disposi il suo spostamento e l'occultamento nei paraggi della nuova sede del comitato di Montelupone, in modo che potesse essere facilmente prelevata nelle ore notturne per poter eseguire la trasmissione necessaria. Il radiotelegrafista Silvio D'Arcangeli fu fatto ospitare da una famiglia rurale nei paraggi della sede del comitato coordinatore, presentato come giovane renitente alla leva, ottenne affettuosa accoglienza da tutti i componenti della buona famiglia. Nonostante tali azioni di emergenza, tutto il complesso dell'organizzazione patriottica continuò a funzionare, sostenendo i gruppi operanti, accudendo alle operazioni di lancio di armi, di assistenza agli ex prigionieri e a quant'altro necessario. La calamità dell'affluenza dei giovani delle classi 22, 23, 24 e 25 e di altri elementi verso i nostri gruppi era stata fortemente contenuta osservando le raccomandazioni del comitato. Ma non tutto procedeva secondo le esigenze del momento. Difatti, nel Camerinese, oltre al forte numero di elementi affluiti verso i gruppi patriottici, ancora non perfettamente istruiti ed armati, si era offerto in prigionia anche un piccolo nucleo di tedeschi in ritirata. Questa zona, quella di Serrapetrone e quella di Bracano di Matelica, incominciarono a far sorgere serie preoccupazioni insieme al comitato. La fagilloneria principale piaga del momento si era infatti andata generalizzando, nonostante le raccomandazioni del comandante di zona Don Nicola Rilli Lino e l'apporto dei più attivi componenti del comitato di Camerino, Lorenzo Di Paolo, Feltre Bartocci e gli avvocati Sartori e Secondari. L'offerta di resa dei gruppi tedeschi in ritirata trovava la sua ragione nella fiducia verso il comandante della zona Don Nicola Rilli e su tale fiducia si basò anche la prima richiesta per un'intesa sul libero transito dei tedeschi in ritirata. L'offerta mi giunse tramite il capitano del Balzo Ruiti di Urbisaia, proponente della cessazione dell'ostilità con immediate trattative volte a consentire un ripiegamento indisturbato delle truppe tedesche. In forma ancora non tanto precisa ma ben evidente, si intravedeva dunque la volontà del comando tedesco di abbandonare le forze fasciste al loro destino, ritenendo l'accordo con le forze patriottiche il modo migliore per raggiungere i loro obiettivi. Data l'importanza e la delicatezza del compito di giudicare se accettare o meno l'offerta, ritenne opportuno svolgerlo con un ristretto numero di componenti del comitato già più familiarizzati con l'organizzazione di collegamento con i gruppi. La prima urgente riunione fu stabilita nella chiesa di San Giovanni, ove mi portai a notte inoltrata, partendo dalla zona di Montelupone, trovando già presenti Don Quinto Linfozzi, Antonino Berardi, Rodolfo Sarti, Amato Di Revoschi I, Gino Crucianelli e il dottor Luigi Simoncelli, mio figlio Renato, Alfonso Pettinari, Vincenzo Cavascia e Mario Pianesi. La proposta tedesca fu innanzitutto vagliata dal punto di vista dell'attendibilità, in modo da essere sicuri che non si trattasse di un tranello, e poiché sembrò che essa poggiasse le sue ragioni su un evolversi di avvenimenti che avevano determinato nei tedeschi uno stato d'animo di sfiducia verso l'esito del loro impegno militare e una valutazione dell'azione antiribelli così impegnativa da reclamare più energie di quelle necessarie alla loro ritirata, la richiesta di trattative per ottenere il libero transito apparve senz'altro meritevole di essere presa in seria considerazione. Il comitato perciò si orientò nel senso che, pur non dovendosi accettare la proposta, venissero però intavolate trattative che lasciassero sperare in una prossima accettazione. A tale determinazione si giunse sulla base di una consapevole valutazione del suo potenziale patriottico e dell'efficacia degli accorgimenti in atto che costringevano i tedeschi a seguire un'unica direttiva di arretramento. Allo scopo di sincronizzare le azioni venne pure deciso di informare il comando militare italiano e alleato dell'importante proposta, che infatti fu trasmessa via radio al suddetto comando, aggiungendo che nel frattempo ne era stata avanzata altra analoga dai neofascisti. Dopo pochi giorni, nel corso di una trasmissione dedicata allo scambio di urgenti informazioni, ci venne comunicato che il comando militare italiano e alleato, nell'approvare il piano elaborato dal comitato di Macerata sulla proposta tedesca di libero transito, era ben lieto di poter congratularsi per il successo raggiunto e pregava di mantenere e possibilmente aumentare l'impegno delle forze nazifasciste.